insegnamento numero 3, 2011. Fratelli e sorelle, ci ritroviamo insieme e sono lieto di salutarvi in questo tempo che il Signore ci dà, questa sera, in questo giorno, in questa mattina. Ognuno di voi si incontra in tempi diversi, in case diverse, ma è un gesto comunitario. La cellula di evangelizzazione che voi vivete nella casa, o di sera, o di mattina, o al pomeriggio, è un gesto però che è profondamente unito a quello che poi noi la domenica celebriamo. E quanto è bello come voi partecipate con vita, con forza, con fede, e portate all'Eucaristia della domenica anche la vostra cellula, non soltanto la cellula come incontro, ma il tessuto della vita di tutti i giorni, disponibili a evangelizzare. Ebbene, fratelli e sorelle, voi sapete bene che uno dei termini, delle parole che dobbiamo imparare subito per evangelizzare è oikos. L'oikos, che semplicemente è una parola greca che dice l'ambiente, il tuo luogo vitale, il posto dove sei, dove comunemente vivi, vicini, parenti, amici, colleghi di lavoro, persone che incontri normalmente nella tua vita, nella tua settimana. Ebbene, Gesù, anche lui, ha avuto il suo oikos nella vita terrena, anche lui aveva il suo ambiente, il suo paese, i suoi amici, la sua cerchia vitale, la gente che lo conosceva, che l'aveva visto lavorare per tanti anni con suo papà, con Giuseppe, e che l'aveva visto come uno di tutti, come tutti, uno tra tutti. E Gesù poi, anche nella vita pubblica, continua ad avere il suo oikos, in modo particolare i suoi apostoli, che non sempre lo capiranno, e anche i suoi amici, Marta, Lazzaro, Maria. E poi, ecco, il suo oikos si allarga sempre di più e diventa il popolo di Israele, diventa l'umanità intera, anche attraverso questo comunicare a noi il suo lavoro, il suo impegno, la sua gioia di portare l'amore del Padre. E allora riflettiamo, fratelli e sorelle, sull'inizio del ministero di Gesù. Quando Gesù ha un momento difficile con il suo oikos, non è facile, anche Gesù ha trovato difficoltà ad evangelizzare i suoi oikos. Prendiamo Luca 4, 14, 30. È il momento in cui Gesù va nella sinagoga di Nazareth, secondo il suo solito, e che cosa fa? Legge il profeta Isaia. Però questo incontro con la sua gente nella sinagoga è introdotto dall'Evangelista con un'altra espressione. Gesù ritornò in Galilea, siamo al capitolo 4, Luca 4, 14, ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Gesù ha una profonda relazione con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo per mezzo del quale è stato generato in modo virginale nel grembo di Maria. Lo Spirito Santo che è disceso su di lui in forma di colomba, nel battesimo al Giordano. Lo Spirito Santo che lo fa gioire, che lo fa obbedire al Padre. È lo Spirito dell'amore. Ebbene, Gesù è profondamente legato dallo Spirito Santo, unito allo Spirito Santo, lo Spirito del Padre, lo Spirito dell'amore. Lo spinge e il suo oikos lo vede con gioia. Tutti ne facevano grandi lodi, conoscevano già un po' i suoi miracoli, la sua predicazione, ma il suo modo di essere accolto era ancora una accoglienza teorica. Lo sentivano, avevano udito delle grandi opere, però il loro cuore andava cercando un bel personaggio, ma non voleva essere toccato. E qua quando Gesù va nella sinagoga, noi vediamo, ecco, dove era stato allevato, si recò a Nazareth, dove era stato allevato, il versetto 16, prende il rotolo del profeta Isaia, lo apre e legge: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato per annunziare ai poveri il lieto messaggio, cioè portare il Vangelo alle persone più diseredate e umili, proclamare ai prigionieri la liberazione, cioè portare un dono di libertà a coloro che sono schiavi del male, del peccato, e ancora una libertà agli oppressi, un senso di rispetto per ogni persona, di amore, di sviluppo integrale per ogni persona, di speranza, di salvezza, e a predicare la misericordia del Padre suo. È bellissimo questo messaggio. E Gesù, con molta tranquillità, legge, poi arrotola il volume e lo consegna all'inserviente e siede. Gli occhi di tutti nella sinagoga sono fissi sopra di lui, aspettano una parola da lui. Anche tu nel tuo oikos sei conosciuto, la tua gente ti vede nella normalità della tua vita. Tu sei il figlio di quella coppia, tu sei quella persona che ha quell'esperienza, tu lavori con loro, sei un po' etichettato, sei definito, sei quello lì, il solito, quello lì. Gli occhi di tutti, dice, sono rivolti a Gesù, e Gesù li stravolge nel cuore. Questa gente si sente dire: oggi si sta adempiendo, si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Gesù dice: oggi l'avevate ascoltata questa scrittura, la sapevate già, ma adesso si sta compiendo qualcosa di straordinario. Ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Però ecco che cominciano ad avere un senso di contrasto. Non è il figlio di Giuseppe, ma voi non lo conoscete bene, l'avete visto quando lavorava, è cresciuto, sappiamo tutto di lui, della sua famiglia, è uno come noi, è uno dei tanti, anche lui come noi, perché tante volte non si vede l'ora di trovare negli altri un po' i difetti e la quotidianità che c'è in noi, per forse anche qualche volta così trovare una scusa per non muoverci. Tanto sono tutti uguali, tanto, ma vedi, ma cosa vuoi, è anche lui come tutti gli altri, e questa incomprensione comincia anche per te, fratello e sorella, che vuoi evangelizzare il tuo oikos, che vuoi essere a disposizione di Gesù perché Gesù si serva di te per il suo Vangelo. Tu che hai fatto il passo di entrare in cellula, ti sei deciso per Gesù, gli hai aperto il cuore, lo stai aprendo ancora, lo stiamo aprendo, non è mai finito di aprirlo. Tu che credi che Dio ti ama veramente, tu che vuoi portare l'esperienza dell'amore di Dio, la serenità, la fortezza della fede in Gesù ai fratelli, cozzi anche tu contro quest'oggi, quella quotidianità, quella incomprensione. Ma chi crede di essere? Ma che razza di esperienza pensa di aver fatto? Ma è come tutti gli altri. Ebbene, Gesù, ecco, ci invita ad avere forza, a non aver paura di testimoniare. Vediamo Gesù che affronta questa difficoltà e dice: è vero, è proprio vero, voi, ecco, volete che io faccia i miracoli anche qui, come li ho fatti altrove? Volete vedere sfidandomi? E è coraggioso il Signore, cita il proverbio: nessuno è profeta bene accetto in patria. Allora si indispettiscono, sono presi da rabbia, sono presi da sdegno, e lo conducono fin sul ciglio del monte, lo cacciano fuori dalla città, lo portano fin sul ciglio del monte per gettarlo giù dal precipizio. La sorte dei bestemmiatori, di coloro che credono essere diversi dagli altri, migliori, più a posto. Forse, fratello e sorella, te lo diranno. Ma chi pensi di essere? Ma perché adesso vai un po' più in chiesa? Perché di un santo. Badate bene, fratelli e sorelle, che quando voi pregherete, e già lo state facendo, pregherete con insistenza, con fiducia, lo Spirito Santo ogni giorno per i fratelli del vostro oikos, prima o poi si sentiranno, permettetemi questa parola, si sentiranno braccati dal Signore, inseguiti, vivranno un'agitazione che si metterà un po' contro di voi, vi assaliranno forse con qualche parola, con qualche espressione, forse vi offenderanno, forse vi taglieranno un po' fuori. Non temete, fratelli e sorelle, buon segno questo, eh? Se voi pregate per qualcuno e questo qualcuno lo vedete un po' opporsi a voi, lo vedete inizialmente, ecco, anche criticarvi ancora di più, forse un figlio, forse un marito, forse un fratello, forse una persona stretta con cui lavorate vicino vicino e voi gli volete bene, lo servite, pregate per lui tutti i giorni, questa persona prima di aprirsi a Gesù avrà la sua lotta. E voi ne sarete forse l'oggetto, forse il punto di riferimento, forse anche potrete soffrire anche un po' di questo rifiuto, ma non temete, è il segno che state colpendo giusto, perché è Gesù con il suo Santo Spirito che voi invocate ogni giorno con fiducia che lavora nel cuore del fratello. Ebbene, Gesù cosa fa quando lo portano sul precipizio? Passando in mezzo a loro se ne andò. E poi l'Evangelista prosegue dopo questo racconto e dice che andò a Cafarnao e lì ammaestrava la gente e continua il suo compito di incontrare persone e portarle con l'annuncio del regno di Dio, portarle in incontro con l'amore del Padre. Ecco, fratelli e sorelle, di questo racconto a me piace, e concludo, mi piace lasciarvi, ecco, la prima riflessione. Gesù è condotto dallo Spirito, è carico della potenza dello Spirito Santo, e anche noi, se vogliamo accettare l'invito del Signore di diventare pescatori di uomini, se vogliamo metterci al suo servizio per annunciare la gioia di una vita nuova, di una luce che è presente nel mondo, noi dobbiamo in tutti i modi aprirci allo Spirito, consegnarci allo Spirito, lasciarci guidare dallo Spirito di Gesù, perché ci converta di più. Non possiamo, tante volte dice, ma come posso io aprire la bocca? Non sono mica perfetto, e chi lo è? Tu apri la bocca per annunciare il Signore, non per annunciare la tua perfezione. Tu apri la bocca proprio perché hai accettato con umiltà di fare un cammino di conversione ancora, sempre continuo, e allora tu ti metti umilmente a servizio del Signore. Però sappi, fratello e sorella, che come Gesù ha dovuto patire anche in questo confronto con il suo oikos delle notevoli difficoltà, anche tu sei disponibile. Non lasciarti abbattere il cuore, sii disponibile, perché il Signore costruisce tutto, ma passando attraverso la logica del chicco di grano che deve cadere in terra, deve macerare, e poi questo chicco di grano allora fa germogliare una vita nuova. Così anche per te, che ti disponi ad essere evangelizzatore, lasciati lavorare con umiltà dal tuo Signore con il suo Santo Spirito. Maria Santissima vi sostenga, vi dia la gioia di portare Gesù. Amen.